Bene, benvenuti a questo incontro che nasce dall'amore per un incontro fatto che risveglia in noi il desiderio di conoscere di più la storia che ci ha raggiunti. Questa storia è il cristianesimo, il fatto cristiano, il primo documento, la prima traccia che la storia ci porta è nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Desiderando perciò avere più coscienza di come il cercare la certezza su questo annuncio che nella storia si è posto, di Dio che si è fatto uomo, sia la questione più decisiva e più importante per tutta la vita della società, della cultura, fino anche della politica, abbiamo voluto riprendere la traccia di alcuni incontri che sono stati in questi anni una grandissima ricchezza e testimonianza di un lavoro in atto e soprattutto di una ripresa di certezza di fronte al fatto cristiano. Questi incontri sulla storicità dei Vangeli che sono iniziati a metà degli anni 90 e che hanno visto protagonista sia l'ospite di questa sera sia molti altri, che sono anche sfociati in un libro della Rizzoli intitolato La storicità dei Vangeli, di vari autori. Abbiamo con noi Julián Carrón, che ringraziamo per essere venuto da Madrid, dalla Spagna, in modo caloroso e sentito. Che è un teologo e biblista spagnolo, appunto, che lavora nella scuola Università Teologica di San Damaso di Madrid, dove approfondisce gli studi con una serie di colleghi in una vera e propria scuola che sta rintracciando il testo antico, il tessuto aramaico dal quale è tratta il testo che noi conosciamo attuale dei Vangeli, e insegna anche ai giovani esegeti. Abbiamo voluto riprendere questo tema in una chiave nuova, e cioè poter guardare a come la storia che ci precede e anche la storia di oggi ha indagato attorno a questo fatto, partendo da questa prima traccia, i Vangeli e il Nuovo Testamento. Come l'indagine storica si è posta di fronte a questo fatto. Questo perché possiamo avere una maggior consapevolezza attorno a come l'uomo di tutti i tempi e soprattutto anche l'uomo della modernità, l'uomo di cui noi siamo in qualche modo eredi e anche influenzati dalla mentalità che ci ha in qualche modo portato fin qui, ha guardato questo fatto, perché una consapevolezza anche su questo metodo certamente rende critici e rende ancora più interessante, più vera la possibilità di una esperienza per noi. Dunque il titolo vuole indicare proprio questo: l'uomo di oggi di fronte a Cristo, l'uomo di oggi con tutto il portato con cui è giunto sin qui, e il racconto dei Vangeli, cioè il punto iniziale. Come sappiamo, in Occidente uno dei modi più consueti per guardare la verità di un fatto, di una cosa, è l'indagine storica. Ecco, attorno a questo abbiamo voluto chiedere a Carrón una testimonianza, una riflessione di quello che vede nel suo lavoro, e soprattutto dare anche a noi un'indicazione critica per poter guardare in un modo vero e profondo a questa origine, a questo presente. Do a lui la parola per il suo intervento.
Grazie. Il mio intervento è soprattutto di ordine metodologico, più che spiegare dei passaggi concreti, perché mi sembra che questo è decisivo nel modo in cui noi ci accostiamo ai Vangeli. Prendendo spunto, è una frase nota a tanti di voi: chi si imbatte in Gesù Cristo sia un giorno dopo la sua scomparsa dall'orizzonte terreno, sia un mese dopo o 100, 1000, 2000 anni dopo, come può essere messo in grado di rendersi conto se egli risponde alla verità che pretende di essere? Io, che vengo a sapere il giorno dopo quello in cui Cristo se n'è andato, come faccio a sapere se veramente si tratta di qualcosa che sommamente mi interessa? E come faccio a saperlo con ragionevole sicurezza? E quindi, molto importante che oggi chi viene dopo l'avvenimento di Gesù di Nazareth possa accostarlo in modo tale da raggiungere una valutazione ragionevole e certa, adeguata alla gravità del problema. Per rispondere a questa domanda, la modalità, non l'unica, ma quella più diffusa, per raggiungere questa valutazione ragionevole è quella dell'indagine storica, dello studio delle fonti cristiane e principalmente i Vangeli e tutte quelle fonti antiche che possono dirci qualcosa su Gesù. Per fare un esempio recente della vicenda, basta sfogliare uno degli ultimi libri pubblicati sulla questione di Gesù in Italia, quello di Giuseppe Barbaglio, Gesù ebreo di Galilea, indagine storica, Bologna 2002. Nella prefazione l'autore ci riferisce il fioriri di studi di grande impegno che è accaduto nell'ultimo ventennio e il risultato di questi studi. Una serie, dice lui, impressionante di ipotesi e ricostruzioni. Per farla breve, soltanto elenco alcuni di queste ipotesi recenti che sono il risultato di questa ricerca, secondo cui Gesù sarebbe un guru rivoluzionario, Borg, un contadino ebreo mediterraneo, Crosan, è l'autore, oppure un filosofo cinico, Marx, oppure un rivoluzionario sociale, non violento, Thyssen, Huxley, un giudeo che ha saltato la legge, un fariseo di tendenza hillelita, un giudeo marginale, Meyer, e così via, per fare semplicemente un brevissimo resoconto della ricerca storica. Un uomo che vuole rispondere alla domanda come raggiungere una certezza su Gesù si trova davanti a questa serie impressionante di ipotesi e di ricostruzioni. Questa serie, ecco quello che ha davanti chi vuole farsi un'opinione fondata su Gesù. Ma lo stesso Barbaglio non spera ottenere un risultato diverso nella sua indagine, questo dice nella prefazione, ma la sua indagine non è che abbia lui la speranza di andare oltre. Lui dice, solo per ingenuità e colpevole leggerezza si può pensare che qualcuno possa dire ecco il vero Gesù. Quello che colpisce di più è che l'autore pensa di aver proceduto con rigore critico, senza preconcetti filosofici e fideistici nella sua indagine. Ma che questo non è vero si vede da come lui stesso esclude già dall'inizio, dal metodo della indagine storica, la possibilità stessa di quello che il cristianesimo dice di se stesso. Lo stesso pregiudizio riguarda alla valutazione delle fonti cristiane antiche e scritte, secondo lui, cito, con precisi interessi spirituali, cioè dar voce alla loro fede in Gesù. Alcuni non sono così scettici riguardo alle fonti cristiane. Clement Stock, professore al Pontificio Istituto Biblico di Roma, ha chiamato l'attenzione sulla vera natura di queste fonti. Gesù, ricorda lui, non è stato mai un uomo solitario. Dall'inizio ha formato un gruppo di discepoli intorno a lui che hanno ricevuto il contraccolpo della sua presenza. Per questo non solo parlano di Gesù le parole che dice, ma anche l'impressione prodotta in quelli che sono vicini. Per questo, dice, la cosa principale che rimane di Gesù dopo la Pasqua, insieme alla presenza dello Spirito, non sono antologie di parole autentiche e azioni narrate con esattezza, ma gli uomini viventi che hanno avuto l'opportunità di conoscere la sua persona e il suo messaggio attraverso la convivenza con lui. Gesù non ha confidato il suo agire a dei documenti, ma a una testimonianza vivente. Viene accolto e permane presente, non in riproduzioni tachigrafiche, ma in testimoni. Così dice Stock. Questo spiega, secondo lui, la vera natura dei Vangeli. Cito ancora, i Vangeli, col quasi inseparabile insieme di quello che procede originariamente da Gesù e quello che procede dai testimoni posteriori a lui, occorre guardarli come un racconto dell'agire, in tedesco Birken, di Gesù in parole e opere, e allo stesso tempo come un registro dell'influsso, Wirkung in tedesco, di Gesù, fondato nell'incontro e la convivenza con lui. Così guardati, i Vangeli permettono di accedere al vero Gesù. Ma quello che stupisce, avendo conto che tutto questo è proprio così vero, è il modo in cui lui propone di risolvere la vicenda di Gesù. Cito, chi vuole conoscere il vero Gesù, le sue vere intenzioni e il suo vero messaggio, fa bene ascoltare i Vangeli. Questa descrizione salva il fossato tra il Gesù storico e il Cristo della fede che tanti hanno messo in contrapposizione. Ma la domanda che viene fuori subito, a chiunque ha consapevolezza della storia, ma basta ascoltare i Vangeli per l'uomo di oggi per accedere veramente a Gesù? Vedremo che le cose non sono così semplici già dall'inizio, non per la vicenda storica posteriore, ma già dall'inizio. Questo è il valore della storia della ricerca che sinteticamente presentiamo. Primo passaggio, che è un punto metodologico fondamentale. La Chiesa si è accostata sempre ai Vangeli e al Nuovo Testamento, alla Sacra Scrittura in generale, nell'alveo della tradizione. Come l'esperienza cristiana è indispensabile per l'autentica interpretazione dei Vangeli, come questo è indispensabile, lo pone in modo manifesto il caso dei Galati. Facciamo l'esempio di quello che è accaduto in quella comunità fondata di San Paolo, la comunità di Galazia. Ben presto, nella primitiva storia cristiana, sorsero distinte interpretazioni di quello che Paolo chiama il Vangelo, vale a dire la predicazione cristiana che fu annunzio e proclamazione prima che si trasformasse in testo scritto. Tanto è così che tutte le comunità paoline sono state fondate prima delle sue lettere, altrimenti non ce ne sarebbero le lettere. È significativo quello che succede nelle chiese di Galazia. I membri di quella comunità avevano ricevuto l'annuncio del Vangelo grazie all'attività missionaria dell'Apostolo. Paolo sintetizza meravigliosamente la risposta dei Galati con queste parole: tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti siete uno in Cristo Gesù. E continua un po' più avanti: e che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. L'incorporazione in un ambito ben preciso, la comunità cristiana, attraverso un gesto determinato, il battesimo, dietro l'accettazione di un Vangelo il cui contenuto Paolo condivide con il resto degli apostoli, ha permesso ai Galati da allora di vivere l'esperienza della novità che Cristo ha introdotto nella storia. Ma non passato molto tempo e già si sentono disturbati da alcuni intrusi che annunciano loro un altro Vangelo che, insieme alla fede in Cristo, pretende la circoncisione e le opere della legge per la propria salvezza. I Galati si trovano così a due versioni del Vangelo, davanti alle quali devono decidere. Noi siamo davanti a mille, loro hanno due, ma il problema è lo stesso. Sorpreso della rapidità con cui i Galati stanno passando a un altro Vangelo, diverso da quello che è stato a loro predicato, Paolo scrive loro la lettera per dimostrare che non c'è un altro Vangelo da quello che egli ha annunziato a loro e che l'altro non è che una deformazione dell'unico Vangelo di Cristo. Per spiegare questo ai membri della comunità di Galazia, da due tipi di ragioni. Prima, racconta la sua storia personale, cioè dice come è arrivato a lui il Vangelo, e per far questo rimanda alla tradizione, a come è stato trasmesso a lui il Vangelo, come conobbe il Vangelo attraverso una rivelazione di Gesù, e che questo Vangelo che egli predica è l'unico Vangelo perché coincide con quello degli altri apostoli, come dimostra il fatto che quando lui, preoccupato di predicare invano, lo espose alle colonne della chiesa di Gerusalemme, Pietro, Giovanni e Giacomo, non solo non gli imposero niente, ordinarono niente di nuovo, ma gli tessero la mano come segno della comunione, come riconoscimento della grazia che gli era stata concessa sul cammino di Damasco. Gli apostoli riconoscevano nella predicazione di Paolo lo stesso Vangelo di quelli che avevano accompagnato Gesù. Ma Paolo non si accontenta di ciò e dedica la seconda parte della sua lettera a dare ai perseguitati galati gli argomenti da cui difendersi dagli attacchi che subiscono contro l'unico Vangelo. Le dà il criterio per sapere qual è l'unico Vangelo. Dopo darle questo criterio della tradizione, le dà ancora un altro criterio. Paolo sa, per propria esperienza, che quello che portò lui al convincimento della verità di Cristo non fu solo dimostrazione, ma fu l'esperienza del suo incontro con Cristo. Prendendo questo in considerazione, non risulta strano che Paolo in questa parte, ed è quello che a noi interessa adesso, comincia richiamando i Galati alla loro esperienza. Ecco il testo. O stolti Galati, ma chi mai vi ha ammaliati? Proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? Questo solo io vorrei sapere da voi. E per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito? O per aver ricevuto la predicazione? Siete così privi di intelligenza, così insensati, che dopo aver incominciato con lo Spirito ora volete finire con la carne? Tante esperienze le avete fatte in vano? Se almeno fosse in vano. Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti miracoli in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete creduto nella predicazione, alla predicazione? In questo passaggio Paolo pone davanti ai loro occhi in primo luogo l'aver ricevuto lo Spirito e i prodigi che questo Spirito ha operato tra di loro. Come osserva acutamente il professor Banois dell'Istituto Biblico da Roma, nel contesto si tratta necessariamente di un fatto osservabile, questo di i portenti, constatabile. Diversamente non potrebbe servire come argomento. Fin della citazione. Per essere un fatto constatabile, i Galati hanno potuto avere esperienza di lui. E questo consente a Paolo di appellarsi a questa esperienza come criterio decisivo per chiarirsi nel dilemma in cui si trovano. Per questo, l'appello all'esperienza da parte di Paolo ha solo sottolineato un altro autore, Dun, non è marginale o causale, o casuale, scusate. Questo è al centro del suo tentativo di trattenere i Galati per il suo Vangelo. Una volta che Paolo ha messo davanti a loro le grandi cose delle quali hanno avuto esperienza, può proporre la questione decisiva. Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete creduto alla predicazione del mio Vangelo? Se sono leali con l'esperienza vissuta, essi stessi possono riconoscere in essa che le cose grandi che sono successe tra loro non hanno la loro origine nell'osservanza della legge, poiché il Vangelo di Paolo, che Paolo predicò loro, non lo includeva, ma unicamente l'ascolto del Vangelo. Solo questa predicazione è l'origine dei frutti che vedono con i loro propri occhi. Questo è il motivo per il quale conviene loro continuare ad abbracciare il Vangelo che ha prodotto tra loro così preziosi frutti. Con questo appello alla loro esperienza, non chiede una adesione contraria all'esperienza, sfida la sua esperienza, la loro esperienza. Paolo offre così il metodo per uscire dalla perplessità nella quale si trovano davanti ai due modalità del Vangelo. Tutte queste esperienze positive non significano nulla per voi quando vi trovate di fronte alla decisione di seguire lo Spirito o di ritornare alla legge giudaica? Li domanda. Saranno state tutte queste esperienze vane? Come l'esperienza nel cammino di Damasco, alla quale l'Apostolo ha accennato all'inizio della lettera, fu quella che consentì a Paolo riconoscere la verità intorno a Cristo, e questo gli permise di scegliere razionalmente tra le due interpretazioni della figura di Gesù che erano davanti a Paolo, quella del Sinedrio che ha condannato a morte Gesù per andare contro la legge e contro il Tempio, e quella cristiana che lo riconosce vivo e risorto. Così l'esperienza dei Galati è quella, l'esperienza che hanno fatto i Galati di vedere in atto la presenza dello Spirito operando miracoli, è quella che può permettere loro di chiarirsi sulle due interpretazioni del Vangelo in modo razionale. Certamente Paolo è cosciente che sono esperienze di natura ben diversa, ma questa differenza non diminuisce la loro validità. Nel caso di Paolo, l'esperienza dell'incontro di Cristo risuscitato gli fa conoscere in modo diretto, immediato, la vera realtà di Cristo. Nel caso dei Galati, il modo di arrivare a conoscere la realtà profonda di Cristo ha seguito un altro corso: la testimonianza di Paolo. Ma questo non diminuisce, non in un cammino meno adatto per raggiungere la stessa certezza. I Galati, i cammini sono diversi, l'esperienza è la stessa. I Galati hanno davanti a loro segni palpabili della sua presenza in mezzo a loro per l'azione dello Spirito e il compimento in mezzo a loro attraverso la predicazione dei miracoli. Essi sanno bene che questi hanno cominciato a cadere a partire dal momento in cui hanno deciso di accogliere il Vangelo di Gesù. Sono dunque segni che non hanno altra spiegazione razionale che la presenza di Cristo risuscitato in mezzo a loro per opera dello Spirito. Per cammini diversi, tanto Paolo quanto i Galati possono essere certi di questo. Questo dovrebbe convincere i Galati della verità del Vangelo di Paolo. La loro esperienza permette loro di giudicare da se stessi, senza dipendere in questo giudizio né da Paolo né dagli intrusi, avversari di Paolo che predicano un altro Vangelo. Qua risiede, insieme alla tradizione, il valore dell'appello di Paolo alla loro esperienza. È in questa esperienza che si fa trasparente per loro la verità del Vangelo che Paolo ha loro predicato. Tutto questo rende possibile comprendere la vera portata dell'accusa di insensatezza che Paolo rimprovera ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha ammaliati? Con essa, commenta ancora Vanoà, Paolo cerca di provocare la presa di coscienza dei Galati della loro stupidità. In che consiste la loro stoltezza? Nel fatto che, nonostante ciò che si fa evidente nella loro esperienza, che la loro adesione al Vangelo di Paolo ha portato loro così magnifici benefici, come testimonia ciò che è accaduto tra loro, i Galati sono sul punto di abbandonare tutto per seguire un altro Vangelo. L'insensatezza dei Galati, l'irrazionalità della loro posizione, sta nel fatto di non voler sottomettere la loro ragione all'esperienza vissuta. Se non imparano dell'esperienza, questa risulterebbe in realtà vana, come ha segnalato un altro autore, Blight. Se l'esperienza non ha insegnato loro niente, questa è stata vana. Invece di offrire di più ragioni per la loro adesione a quello che hanno ricevuto, tutto quello che hanno vissuto fino ad allora sarebbe stato vano. Allora, ciò che permette dunque di discernere tra le diverse interpretazioni non è una questione tecnica di natura esegetica. San Paolo non le fa una lezione di esegesi, ma teologica, o meglio cristologica. È nell'incontro che loro hanno avuto con Cristo, attraverso quello che Lui opera attraverso lo Spirito, che loro hanno in sé per riconoscere il vero Vangelo. Allora, è un'esperienza che fanno nel presente quello che gli consente di avere il criterio per scegliere tra le diverse interpretazioni. È l'avvenimento di Cristo, morto e risorto, che per opera dello Spirito Santo si fa presente nella Chiesa 20 anni dopo la morte di Gesù, e attraverso la Chiesa, comunicandosi alla ragione e alla libertà dell'uomo, rende possibile un'esperienza che permette di comprendere l'annuncio cristiano e di decidere in qualsiasi momento tra le diverse interpretazioni che di lui appaiono nella storia umana. Questo è un esempio, ma possiamo fare altri. Nel secolo, faccio in breve due esempi in più. Nel secolo II la Chiesa si è trovata davanti alla più grande sfida che ha avuto quasi nella storia, la gnosi. I gnostici dicevano che loro, anche loro, si riferivano alla Scrittura, ai Vangeli, e loro dicevano che erano loro quello che avevano la interpretazione vera. A questo gli ecclesiastici, soprattutto Sant'Ireneo, diceva: no, siamo noi che abbiamo questa. Perché? Perché noi possiamo mostrare come la nostra esperienza è radicata nella tradizione. Quello che aveva fatto Paolo riguardo ai Galati, adesso lo fa Ireneo due secoli dopo. Siccome possiamo dimostrare che il Vangelo nostro è una catena di testimoni che arriva fino a Gesù, ma siccome non possiamo farlo in tutte le chiese, facciamolo in quella di Roma, e racconta tutti quelli che sono stati i successori di Pietro fino al momento in cui vive Sant'Ireneo. Attraverso questa esperienza loro possono vedere come il Vangelo che è arrivato a loro tramite questa tradizione e che, di cui anche loro hanno fatto esperienza, possono, questo li può dare i mezzi per risolvere la questione tra le diverse interpretazioni. Ma questo succede anche qualche secolo dopo con la questione ariana. Ario Anche lui faceva riferimento alla scrittura. La scrittura parlava di Gesù come il primogenito, si dice così, primogenito della creazione. Allora diceva Arrio, vedete voi, Gesù è il primo della creazione, ma non è Dio, è il primo creato. Allora Sant'Atanasio diceva, allora sì, è così. Se l'interpretazione che tu fai di questo passaggio della scrittura è così, allora devi cambiare la liturgia, perché tu nella liturgia dai culto a Gesù come Dio. Se è il primogenito della creazione, è una creatura, allora tu stai facendo che dai una cosa sbagliata, dai culto a una creatura. Vedete come sempre è in atto una presenza, un'esperienza presente tramite la tradizione, tramite la liturgia, tramite tutto quello che consente di avere un'esperienza contemporanea con Cristo, che consente di giudicare. Non basta soltanto la scrittura, tutti fanno riferimento alla scrittura, ma è soltanto questa esperienza presente che consente di distinguere un'interpretazione di un'altra. Così possiamo fare tantissimi esempi della storia della Chiesa e della storia della teologia. Questo vuol dire che l'avvenimento cristiano che la Chiesa continua a trasmettere nell'arco della storia, come dice il grande documento del Concilio, la Dei Verbum, documento della Chiesa sulla rivelazione del Concilio Vaticano II, la Chiesa come trasmette l'avvenimento di Cristo? Con il suo esempio, la sua vita e il suo culto. E tutta la vita del popolo di Dio che trasmette l'avvenimento di Cristo. Questo, la partecipazione in ogni momento della storia a questo avvenimento presente, è quello che rende possibile a tutti quelli che per grazia accettano di partecipare liberamente alla loro vita, alla vita della Chiesa, di raggiungere la certezza sulla verità di ciò che la Chiesa annuncia, e perciò di giudicare ogni volta di tutte le interpretazioni che hanno davanti, perché hanno loro nella loro esperienza la possibilità di distinguere tra le diverse interpretazioni per l'esperienza che hanno loro, come i Galati. E questo si vede perché nella Chiesa antica era usato abitualmente quello che si chiama la prova dello spirito e della forza, che è stato un criterio decisivo per la Chiesa. Così definisce questa prova Origine, il padre della Chiesa, nella sua opera Contra Celsum. Dice lui: a favore della nostra fede cristiana c'è una dimostrazione particolare che vale solo per essa, solo per la nostra fede cristiana, e che supera di molto le dimostrazioni basate sulla dialettica greca. Questa dimostrazione superiore è denominata dall'Apostolo Paolo dimostrazione nello spirito e nella forza. Cosa consiste questo? Dimostrazione nello spirito in ragione delle profezie che sono adeguate a suscitare nel lettore la fede, soprattutto là dove parlano di Cristo, e dimostrazione della forza in ragione dei miracoli e dei prodigi la cui storicità è dimostrabile con molti altri argomenti. Ma guardate come finisce. Ma particolarmente davanti al fatto dei segni di loro, che di loro segni di questi miracoli si conservano oggi tra quelli che vivono secondo il Verbo divino. Origene diceva che questo non succedeva solo in tempo di Gesù, ma quei miracoli che continuano a cadere tra quelli che vivono secondo il Verbo divino, cioè i cristiani contemporanei di Origene. Questo per sintetizzare che questo era decisivo, è stato decisivo in tutta la Chiesa antica e medievale, come criterio di giudizio di tutto. Ma a partire da un momento della storia moderna già non si considera possibile l'esperienza che testimoniano le lettere di Paolo e della Chiesa antica e medievale. Secondo punto, la novità protestante, sola scrittura. Come abbiamo visto dall'inizio, la Chiesa si era accostata ai Vangeli e alla scrittura in generale nell'alveo della tradizione e nell'esperienza che facevano di quella. Perciò si capisce subito la novità che rappresenta il principio, il grido protestante, sola scrittura. Dal fatto d'essere composta da uomini peccatori, la Chiesa non era in grado di trasmettere la purità dell'origine. Soltanto la scrittura l'aveva conservato quest'origine, per il fatto di essere stata ispirata. Perciò solo essa assicurava un vero rapporto con l'origine. Questa purità risplende nella scrittura con tal claritas che basta essa per la sua comprensione. Non ha bisogno di nessuna autorità umana per una vera interpretazione. La scrittura è interprete di se stessa. Ma malgrado il principio dalla sola scrittura, la Riforma non ruppe totalmente il vincolo con la tradizione, perché ancora legge la scrittura nell'alveo dei grandi concili antichi che la Riforma accetta: Nicea, Costantinopla, Calcedonia, eccetera. Ma il principio della sola scrittura era stato stabilito. Non fu necessario molto tempo per vedere che l'uso che di essa faceva la Riforma non era in grado di resistere la pressione culturale. Terzo passaggio. Dalla sola scrittura alla sola ratio, l'illuminismo. Questo avviene con l'irruzione dell'illuminismo, dove vediamo una, come possiamo dire, secolarizzazione del principio protestante. La sola scrittura diventa sola ratio, non facendo già esperienza che l'esperienza che testimoniava la Chiesa antica e medievale. La ragione resta isolata dell'esperienza della fede e si erge in misura di tutte le cose. Una dimostrazione di questo è l'uso che fa Lessing della prova dello spirito e della forza. Lessing riconosceva il valore di tale dimostrazione, questo è quello che impressiona. Lui riconosceva il valore di tale dimostrazione. Se io, dice, adesso vedessi compiersi in modo indiscutibile le profezie relative a Cristo e alla religione cristiana, di cui avessi avuto conoscenza precedentemente. E se i fedeli cristiani realizzassero nell'attualità miracoli che dovrei riconoscere come veritieri, come diceva Origene, allora certamente niente mi impedirebbe di accettare questa dimostrazione dello spirito della forza, come la chiama l'Apostolo. Lessing può arrivare fin riconoscere il valore storico dei miracoli fatti da Gesù e il compimento delle profezie che narrano i Vangeli, ma siccome non è possibile avere già esperienza di questo nel presente, perché non continuano ad accadere nel presente come accadevano ai tempi di Paolo e di Origene, tra quelli che vivono secondo il Verbo divino, allora non mi interessa. Siccome non continua a cadere questo, la ragione è isolata da questa esperienza. Vediamo le conseguenze. L'impossibilità a fare l'esperienza di Paolo, dei Galati, di tutti quelli. Cristiano si erge a misura di ogni conoscenza, eretta come tribunale ultimo di giudizio, la ragione riconosce come sola via d'accesso alla scrittura gli stessi metodi che si utilizzano nelle scienze della natura. Solo così si potrebbe evitare l'interferenza delle credenze del soggetto, la tradizione, l'influsso della tradizione nell'accostamento alla scrittura. Facciamo un metodo così oggettivo in modo tale che possiamo liberarci dell'influsso della tradizione, così possiamo veramente raggiungere la verità di quello che è veramente successo. La fede rimaneva elusa a priori dal metodo. Il fatto che la scrittura fosse un'opera letteraria antica imponeva che fosse avvicinata con gli stessi metodi usati per comprendere qualsiasi opera del passato. Metodi letterari, storici, filologici, eccetera. C'era un'esigenza giusta in questo accostamento. La parola di Dio era testimoniata nella parola umana. E solo attraverso questa si poteva accedere a quella. Solo studiando la parola umana possiamo arrivare a quello che dice Dio attraverso di questa parola umana. E per questo motivo questa nuova metodologia permise avanzamenti significativi nella conoscenza della scrittura, della sua genesi, della sua storia, delle convenzioni letterarie usate dagli autori biblici, mettendo così in evidenza che la parola di Dio era realmente incarnata in una parola umana e che aveva sofferto tutte le vicissitudini di qualsiasi altra parola umana che era stata diretta agli uomini di un determinato momento della storia con una cultura precisa. In questo modo rimaneva evidente il carattere storico del messaggio biblico. Ma il riconoscimento di questa esigenza giusta non fu alla pari dal riconoscimento dei limiti di questa metodologia. Il metodo, per la sua natura, è parziale e pertanto ottiene i risultati che il metodo può produrre. Quanto più specializzato è il metodo per una ricerca, tanto più parziale nei risultati. Un metodo onnicomprensivo non esiste né può esistere. Tutti questi metodi ci danno conoscenze utilissime, ma per la loro propria natura sono incapaci da soli di penetrare nel carattere specifico del testo della scrittura. E quando si assolutizzano come misura di tutto quello che il testo biblico può dire, finiscono per distorcere la natura del testo che cercano di comprendere. D'altra parte, l'ideale di una oggettività libera dall'interferenza della soggettività, della tradizione, si rivelò con il tempo irrealizzabile. Nonostante l'uso di metodi che promettevano tale oggettività, la divergenza dei risultati dimostrava che era stato impossibile eliminare il soggetto che usava il metodo. La tomba di questa posizione fu l'opera di Schweitzer, La storia della ricerca moderna sulla vita di Gesù, che rese chiaro l'impossibilità di una ricostruzione storica della vita di Gesù a partire di questi presupposti e rese evidente il suo vero oggettivo. Qual è l'oggettivo, dice Schweitzer, protestante? La ricerca storica sulla vita di Gesù non nasceva da un interesse veramente storico, ma piuttosto cercava nel Gesù della storia un aiuto nella lotta per liberarsi dal dogma. Si usa la scienza storica per andare contro la Chiesa. Quarto passaggio: riconoscimento della presenza del soggetto nella ricerca, la questione ermeneutica. Fu dunque lo stesso sviluppo, senza interferenza della Chiesa, lo stesso sviluppo della ricerca, ciò che costrinse a riconoscere l'impossibilità di eliminare la partecipazione del soggetto nell'uso del metodo. L'ermeneutica filosofica contemporanea ha messo in evidenza l'implicazione della soggettività nella conoscenza. Con il riconoscimento dell'interferenza della soggettività umana nella conoscenza, l'ermeneutica dimostrava che l'idea positivistica dell'interpretazione oggettiva dei testi era irrealizzabile. Come ha proclamato Paul Ricoeur, nessun metodo è innocente. Quando qualcuno dice che il suo metodo è innocente, come Barbaglio, sbaglia. Questo condusse al riconoscimento di due cose che erano state, come, abbandonate. Prima, si ritorna a stimare la tradizione in ambito protestante. La tradizione nella quale il soggetto nasce, perché non c'è soggetto che non appartenga a una tradizione, ma che questo non è un ostacolo per capire il testo. È come si dice che uno, per essere italiano, è in peggiori condizioni per capire Dante che uno che viene dall'America Latina. È da pazzi, ma è così. Tutti noi apparteniamo a una tradizione. Ma questo non è una cosa negativa, è qualcosa che facilita la comprensione del testo. La seconda cosa, anche i più reticenti devono accettare che questa precomprensione che viene dalla tradizione è necessaria a qualsiasi comprensione. Ma qui arriviamo al nocciolo della questione. Se tutta questa ricerca, senza nessuna interferenza, ha dimostrato che non si può eliminare questa precomprensione, questi pregiudizi, il fatto di appartenere a una tradizione, se la precomprensione e tradizione sono inevitabili, si domanda Ratzinger, com'è possibile raggiungere una comprensione che non sia fondata sull'arbitrio dei miei presupposti, una comprensione che mi permetta veramente di comprendere il messaggio del testo restituendomi qualcosa che non viene da me stesso. Quando io ascolto la scrittura, siccome sono situato storicamente in una tradizione, ho dei pregiudizi. Nessuno che qua non può dire di essere libero dai pregiudizi. Quando ascolta la scrittura, quando ascoltiamo la scrittura, ascoltiamo qualcosa di più di noi stessi, dei nostri stessi pregiudizi. La migliore dimostrazione di questo, della pertinenza di questa domanda, è lo stesso Bullman, che non può comprendere niente altro della scrittura se non quello che gli permette la sua precomprensione esistenzialistica, della filosofia esistenziale. Ma se non è possibile liberarci dai nostri pregiudizi, come dico ai miei studenti, ma voi quando fate la meditazione alla mattina, dico ai studenti seminaristi, quando voi fate la meditazione alla mattina, ascoltate più di quello che avete voi in testa? Possiamo fare tanti esempi. Quante volte siete andati la notte di Natale alla messa? Si legge il racconto della nascita di Gesù, 2 minuti si parla del fatto, i 20 minuti restanti sulla solidarietà. Un cristianesimo ridotto a etica. Cioè, anche se si fa riferimento al fatto, si fa riferimento al fatto come un pretesto per parlare altro. Perché quello che influisce di più non è il testo, ma la precomprensione che io ho, che tanti hanno oggi, che hanno ridotto il cristianesimo a etica. Quello che tante volte si predica non è il cristianesimo, ma Kant, cristianesimo ridotto a etica. E questo, come apparteniamo a questa tradizione che è dappertutto, quando leggiamo la scrittura, i Vangeli, anche se leggiamo racconti, facciamo questa interpretazione che è una riduzione. Per questo la questione non è soltanto è nostra. Anche noi quando leggiamo qualcosa che non è in nostra testa. La risposta del Vaticano II alla sfida dell'illuminismo. Dopo un lungo processo non libero di tensione, la Chiesa riconobbe l'esigenza giusta della critica dell'illuminismo, ma situandola in un contesto più largo. La ragione di questo riconoscimento sta nel scoprire la natura stessa della scrittura. Dio, dice la Dei Verbum, parla nella scrittura attraverso di uomini in un linguaggio umano. Dei Verbum 12. Per questo sono legittimi e necessari studiare la lingua, i generi letterari, le circostanze in cui fu scritto, eccetera. Ma il Concilio non perde di vista che attraverso uomini in un linguaggio umano è Dio chi parla nella scrittura. Perciò insiste che per scoprire il vero senso del testo sacro occorre tener conto, il vero senso dei Vangeli, occorre tener conto dell'unità di tutta la scrittura, la tradizione viva di tutta la Chiesa e l'analogia della fede. Così la Dei Verbum indica un principio di metodo teologico fondamentale per accostarsi alla scrittura o al Vangelo. Soltanto nell'alveo della tradizione viva di tutta la Chiesa e della regola della fede si può scoprire il vero senso del testo sacro, cioè il vero senso del cristianesimo. Il Concilio dunque non considera la tradizione un ostacolo che difficolta l'accesso al vero senso del testo, ma quello che lo rende possibile, che rende possibile la comprensione. Ma questo criterio teologico, dice ancora Ratzinger, del metodo è incontestabilmente in contrasto con l'orientamento metodologico di fondo dell'esegesi moderna, è precisamente, anzi, ciò che l'esegesi tenta di eliminare ad ogni costo. Questa concezione moderna può essere descritta in questo modo: o l'interpretazione è critica, cioè secondo accettando la ragione come misura ultima, o si rimette all'autorità. Le due cose insieme non sono possibili. Compiere una lettura critica della Bibbia significa tralasciare il ricorso a un'autorità nell'interpretazione. Certamente la tradizione non deve essere totalmente esclusa per mezzo di comprensione, ma essa conta solo nella misura in cui le sue motivazioni resistono ai metodi critici. In nessun caso la tradizione può essere criterio ultimo dell'interpretazione. Ma da un tale punto di partenza, il compito assegnato dal Concilio all'esegesi d'essere contemporaneamente critica fedele alla ragione e dogmatica fedele alla tradizione appare contraddittorio, essendo queste due richieste inconciliabili per il pensiero teologico moderno. Qui risiede la difficoltà di articolare questi due elementi, ragione e tradizione, che porta all'esegeta, allo studioso della Bibbia, come dice un autore, a una specie di schizofrenia causata dall'esistenza di due ambiti separati da una chiusura impermeabile, se no da un abisso insormontabile. È possibile un'articolazione della ragione e della tradizione in modo tale da non mortificare né l'una né l'altra? Ultimo punto: avvenimento e ragione. Per risolvere la questione, il Concilio Vaticano II ha dato un grande contributo con il recupero della categoria di avvenimento per descrivere la rivelazione. È ben noto che nel periodo fra il Vaticano I e il Vaticano II predominava un concetto di rivelazione come un insieme di verità e quindi come dottrina. È stato merito del Vaticano II aver recuperato per la teologia un concetto di rivelazione come avvenimento del cristianesimo, come avvenimento dell'autocomunicazione di Dio in Gesù. La novità di questa concezione risiede nel fatto che libera la nozione di verità della precomprensione astorica e la restituisce la sua identità di evento storico. E il Concilio aggiunge che questo avvenimento di Gesù permane presente nella storia, trasmettendosi attraverso la totalità della vita della Chiesa, come ho detto prima. Questo è quello che chiamiamo tradizione. L'importanza di questa categoria di avvenimento nel rapporto con la ragione e la libertà è stata messa in evidenza dall'enciclica Fides et Ratio. Secondo la Fides et Ratio, l'avventura della conoscenza parte dallo stupore suscitato nell'uomo della realtà creata. L'essere umano si sorprende nello scoprirsi immerso nel mondo. Questa esperienza elementare contiene tutti i fattori fondamentali di ogni conoscenza: totalità dell'uomo, ragione e libertà. La totalità dell'uomo, ragione e libertà, è colpita dalla realtà in cui sta immerso. Questo contraccolpo è dunque l'inizio di un cammino in cui la ragione e la libertà sono chiamate a compiere la loro natura. Lo stesso fenomeno, dice la Fides et Ratio, avviene quando quello che viene incontro all'uomo è il fatto reale di Gesù, la rivelazione. Se la rivelazione ha il carattere di evento storico, cioè d'incontro, quando entra in rapporto con l'uomo, non può non colpirlo, provocando la sua ragione e la sua libertà. Così lo mettono in evidenza con semplicità i racconti dei Vangeli, che testimoniano lo stupore che suscitava Gesù in chi lo incontrava, ed estava la domanda: ma chi è costui? Si capisce così che la fides et ratio possa dire, cito, che questa verità della rivelazione del cristianesimo offerta all'uomo e che lui non può pretendere, è pura grazia, si inserisce nell'orizzonte della comunicazione interpersonale, è un impulso alla ragione a aprirsi ad essa, alla rivelazione, al fatto di Cristo, e ad accogliere il suo senso profondo. Intelligenza e volontà, continua a dire, raggiungono al massimo la loro natura spirituale per permettere che il soggetto compia un atto nel quale la libertà personale viva nella sua pienezza. L'enciclica dunque descrive l'impatto che la rivelazione, il fatto di Cristo, provoca nell'uomo che la incontra come un doppio impulso: a dilatare la ragione per adeguarla all'oggetto e facilitare alla libertà la sua accoglienza. Per niente mortificate a causa della sua presenza, ragione e libertà. Per niente mortificate, la rivelazione permette invece all'intelligenza e alla libertà dell'uomo sviluppare al massimo la sua natura. Quindi, senza l'avvenimento della rivelazione, senza l'esperienza presente dell'avvenimento cristiano, ragione e libertà non riescono ad essere se stesse e diventano misura. Ma il bene che la rivelazione implica per la ragione non finisce qua. Nella situazione storica in cui vive l'uomo, il bisogno che la ragione ha dell'avvenimento presente della rivelazione nella tradizione è indispensabile, perché la capacità della ragione è rimasta offuscata a causa della disobbedienza originale. Gli occhi della mente, dice la Fides et Ratio, non erano capaci di vedere con chiarezza, così che la ragione diventò prigioniera di se stessa. Soltanto un intervento dal di fuori dell'uomo ha potuto cambiare questa situazione, restituendo alla ragione tutta la sua apertura originale, che possa essere veramente se stessa, che possa compiere la sua natura di ragione, apertura a tutti i fattori. La venuta di Cristo, finisce la Fides et Ratio, è stato l'avvenimento di salvezza che ha redento la ragione della sua debolezza, liberandola dei ceppi in cui se stessa era stata incatenata. Grazie a questa liberazione, la ragione può raggiungere il suo oggetto di conoscenza senza rimanere prigioniera della propria misura. Conclusione. Adesso può vedersi la rilevanza della novità cristiana, così come è mostrata nell'esperienza di Paolo e dei Galati, sulla questione nella quale si dibatte il modo in cui ci accostiamo ai Vangeli, cioè per raggiungere la certezza su Gesù. Tanto l'uno quanto gli altri sono nati in un popolo che li ha introdotto nella realtà attraverso una cultura. Paolo era nato nel popolo giudeo, gli altri siamo nati in un'altra cultura. Entrambi storicamente situati, pertanto con la precomprensione propria della cultura nella quale sono nati, tutti e due si sono imbattuti con Cristo, sia direttamente nel caso di Paolo, sia attraverso la Chiesa come nel caso dei Galati, che provoca in essi il dilatarsi della ragione, chiamata a riconoscere la novità che ha davanti, come succedeva ai discepoli, la cui capacità di vedere, di credere, dice von Balthasar, dei discepoli, era completamente sostenuta e operata dalla persona rivelatrice di Gesù. Avvenimento cristiano e ragione non si contrappongono, al contrario. L'avvenimento cristiano libera la ragione dai limiti nei quali abitualmente si accomoda, seguendo i costumi della propria cultura e tradizione, come facciamo adesso, riducendo il cristianesimo a etica, la restituisce al suo dinamismo più proprio di aprirsi liberamente alla comprensione della totalità della realtà nella sua novità radicale, come presenza di Dio in mezzo agli uomini, e la porta gratuitamente più in là di dove arriverebbe con le sue proprie forze. Quando la libertà di quelli che lo incontrano non si sottrae all'attrattiva che la presenza dell'avvenimento cristiano provoca in loro, inevitabilmente si impegna a verificarne la corrispondenza con tutti gli aspetti della realtà, raggiungendo così la certezza che le consente di aderire razionalmente a lui. Il caso dei Galati mostra chiaramente che l'annuncio cristiano non è assunto acriticamente. Se Paolo fa appello all'esperienza dei Galati è esattamente perché non pretende da loro una resa senza condizioni al suo Vangelo, indegna della natura razionale degli uomini. Paolo semplicemente li invita a sottomettere la propria ragione all'esperienza vissuta, di modo che la loro ragione non si erga in misura separata da questa esperienza, rendendo così vana, inutile, la storia che hanno vissuto, perché ciò li farebbe diventare irrimediabilmente stolti. La lealtà con l'esperienza vissuta permette loro invece un'adesione insieme pienamente razionale e libera. Il caso di Paolo e dei Galati è paradigmatico in qualsiasi momento della storia, poiché come a loro l'avvenimento di Cristo si fa contemporaneo nella vita della Chiesa, a ciascun uomo nelle sue circostanze storiche e culturali, permettendogli di compiere la stessa esperienza. Come ha scritto il grande studioso tedesco Schlier, il senso intimo e peculiare di un avvenimento, e pertanto dell'avvenimento stesso nella sua verità, si apre, si rivela sempre solo ad un'esperienza che si abbandoni ad esso, e in questo abbandono cerca di interpretarlo, a un'esperienza che è vera se è adeguata all'avvenimento in questione. Questa esperienza fornisce quella affinità vissuta con ciò di cui parla il testo di Vangelo, che dice il documento dell'interpretazione della Bibbia dalla congregazione, questa affinità vissuta con ciò di cui parla il testo, che è, secondo il documento della Pontificia Commissione Biblica, ciò che rende accessibile la vera conoscenza del testo biblico e pertanto la sua autentica interpretazione, come è l'esperienza che uno fa dell'amore nel presente, quello che fa capire un poema di amore. In questo contesto la Chiesa riconosce l'utilità e promuove l'uso dei metodi che possono contribuire alla comprensione del testo dei Vangeli. Proprio il riconoscimento dell'utilità di questo metodo è una dimostrazione della fiducia che la Chiesa ha nella giustezza del suo punto di partenza. Crede che lo sforzo dello studio nella libertà e con tutti i mezzi darà i suoi frutti precisamente per essere ancorata in questa tradizione che può introdurre a una vera comprensione della Sacra Scrittura e dei Vangeli. Lunghi dal vedersi minacciate, ragione e libertà sono così esaltate per il fatto di partecipare all'avvenimento di grazia presente nella Chiesa. Non è questo che dobbiamo fare adesso perché siamo in questa situazione, ma è stato sì così dall'inizio, che l'avvenimento è indispensabile per disporre la ragione all'ascolto del cristianesimo, si vede già dall'inizio, anche nel rapporto con Gesù. Forse nessun altro testo, come ho fatto altre volte, come nel racconto del cieco nato, si rende evidente la capacità che questo avvenimento possiede di aprire la ragione. Replicando ai giudei che non volevano riconoscere il fatto della guarigione, il cieco appena nato dice loro: non si è mai sentito dire di nessuno che aprisse gli occhi a uno cieco dalla nascita. Quell'uomo si era alzato quella mattina con questa convinzione. Non si è mai sentito dire di nessuno che aprisse gli occhi a un cieco nato. In effetti, finché uno non ha luogo un avvenimento, non partecipa a un avvenimento che possa documentare altro, la ragione si attiene a quello di cui ha esperienza. Non si è mai sentito dire che nessun cieco nato vedesse, però quando l'avvenimento accade, cosa può aprire in questa convinzione un altro discorso? Dire apri un po' di più la ragione? No. Un fatto, un miracolo che sia in grado di aprire la ragione del cieco per accogliere il fatto del miracolo. Quando l'avvenimento accade, se la disposizione del cuore è adeguata, la ragione si vede sollecitata a riconoscere, come fa il cieco. Io prima non vedevo e adesso ci vedo. Questa apertura della ragione a possibilità non previste da essa, provocata dalla guarigione, cioè dall'avvenimento cristiano presente, sarà sempre necessaria per evitare il prevalere della nostra misura nella lettura dei Vangeli. Perciò la migliore introduzione ai Vangeli è partecipare alla vita della Chiesa, perché è lì dove facciamo l'esperienza che ci consente di capire l'esperienza. Noi mai, se non avessimo fatto questa esperienza, avremmo capito veramente cosa è significato per loro l'incontro di Giovanni e Andrea. Soltanto per l'incontro fatto non dobbiamo farci un'immagine di quello che è successo, ma abbiamo esperienza simile, abbiamo avuto un'esperienza simile a quella che hanno fatto loro. Non abbiamo bisogno dell'immaginazione, abbiamo fatto le stesse esperienze. Solo questo impedisce di ridurre quello che leggiamo nei Vangeli alla nostra misura. Come ha detto Sant'Agostino, l'unico modo di raggiungere è quello: i manibus nostris sunt codices, in oculis nostris sunt facta.
Beh, è arduo tracciare un accenno di sintesi, ma mi sembra che il percorso che ha fatto Caron mostri anzitutto in primo luogo come ciò che i Vangeli testimoniano sia anzitutto una vita, e dunque che c'è qualcosa di oltre la nostra misura, il saputo del portato di tutta la storia, anche della storia appunto di 2000 anni venuti dopo, che non riesce a trattenere il contenuto stesso di quel messaggio. Un altro aspetto molto importante e anche come dire controcorrente è quello che per conoscere qualcosa occorre implicare anche la nostra esperienza, e questo evidentemente abbiamo sentito, almeno io ho sentito, come stride con quello che comunemente sentiamo dire o noi stessi pensiamo, cioè che appunto per conoscere bisogna togliere totalmente il soggetto, cioè bisogna togliere la implicazione di sé. L'esempio sull'italiano e Dante mi sembrava più che esplicito. E dunque però anche lo stupore che di fronte a un fatto come quello cristiano possa restituire allo sguardo ad ogni avvenimento con la A minuscola, perché all'inizio è un avvenimento con la A minuscola anche quello, perché è un fatto della realtà, si è posto come un fatto della realtà, e però un avvenimento che pone una sfida alla ragione e alla libertà, come ripercorreva nel bellissimo esempio dei Galati o nell'esempio di Paolo, pone una sfida straordinaria, pone una sfida in cui si sente che c'è dentro tutta la propria umanità. Ce ne sono forse moltissimi. Un aspetto che, tra i tanti che non sono riuscito come a cogliere, quell'obiezione mi pare di Lessing: mi sottometterei la mia ragione all'esperienza di prodigi, di fatti che con forza e con spirito accadono. Ecco, a questo, che assomiglia anche un po' al grido di Giovanna d'Arco di Pieghino, non accadono più miracoli. Da una parte mi viene da dire, l'esperienza stessa raccontata di alcuni anche nel passato, nel presente, incuriosisce la mia ragione, ma forse c'è uno spunto finale, chiedo a Caron su questo.
No, la questione è che se noi non partecipiamo a qualcosa presente, a un avvenimento presente, noi giudichiamo le cose secondo l'esperienza di quello che facciamo. Se uno soltanto, non basta, tutti noi guardiamo la nostra esperienza, perché è quello di cui occorre sempre partire. Noi tutti avevamo sentito i racconti dei miracoli, ma se noi non vediamo che l'appartenenza all'avvenimento cristiano continua a cadere tra di noi, basta il riconoscere l'istorità dei fatti passati perché il cristianesimo continua a interessarci oggi? Questo è il punto. Per questo la questione di Lessing è decisiva, perché mette davanti a noi la vera oggezione che può porsi all'avvenimento cristiano, perché l'avvenimento cristiano ha la pretesa, un avvenimento nella storia che ha la pretesa di permanere. Se non permane, non è vero, non mi interessa più, può che sia accaduto o se siano accaduti miracoli nel passato, va benissimo, ma se adesso non accade, perché mi interessa più? Prima, questa è la questione di Lessing, e questo io ho citato Lessing perché questo è decisivo per la conoscenza, perché se uno non partecipa a questo, uno legge i Vangeli con un certo sorriso. Sì, il passato forse è possibile, ma è soltanto uno che vede i miracoli può non avere nessun dubbio. Prima, la questione della certezza viene prima di leggere neanche un versetto dei Vangeli. come facevano gli imperatori, no? Quando avevano dubbio se c'era il veneno, a chi davano primo? Neanche facevano un primo saggio, no? Facevano allo schiavo. Se c'era veneno, era lui. Neanche uno. O la certezza è prima, o non si raggiunge dopo. E questa certezza determina la conoscenza. Per questo è decisivo per noi, perché altrimenti uno pensa di fare lo storico, ma non capisce, non conosce, perché chi conosce, non posso fare tanti esempi, ma io comincio tutti gli anni facendo l'introduzione alla Bibbia, domandando ai ragazzi, perché tutti voi avete qualche idea di come uno si introduce a leggere la Bibbia, a leggere i Vangeli. E le faccio parlare tutti, le metto tutto sulla lavagna, quando l'hanno riempita, dice, facciamo un esempio di quello, occorre capire il genere letterario, la circostanza in cui fu scritto, la lingua, facciamo un esempio, immaginate che io vi porto un poema d'amore, e vi do tutto questo. Dico il genere letterario, la circostanza in cui fu scritto, l'autore, la data di composizione, un vocabolario, se per caso trovate qualche parola che non capite, tutto quello che avete detto, voi siete sicuro, siete sicuri che capite il poema d'amore? Io mi stupisco tutti gli anni che mi dico di no. Ma come? Vi ho dato tutto quello che voi dite, che, di cui avete bisogno per capire. Perché dite che no? Perché intuiscono che non basta, non è una questione tecnica. Allora cosa manca? Manca l'esperienza. Perché il poema d'amore è l'espressione letteraria di un'esperienza vissuta. E la questione è entrare io, che voglio capire l'esperienza vissuta di un altro. E le faccio l'esempio. Ma voi non vi è successo che a volte parlate, siete preoccupati, parlate con un amico e quando avete dei problemi non parlate con il primo che trovate sulla strada, un amico di cui siete sicuri, che interessa quel che non vi prende in giro, che è desideroso di capire, eccetera. E a metà del dialogo con lui vi fermate e le domandate, ma capisci quello che ti dico? E lui dice sì, e voi dite, non capite un cavolo questo qua. Non è che non abbia desiderio di capire, cosa gli manca? Le manca l'esperienza vissuta. Perché non basta il mio desiderio di capire un altro, se io non ho vissuto, non posso entrare in rapporto con l'esperienza vissuta dall'altro, non capisco. E questo è un problema per la conoscenza. Senza partire dall'avvenimento, di partecipare nell'avvenimento cristiano, io non posso capire questo. E per questo dico, alla fine di questo esempio, dico, la prima questione per introdursi alla scrittura è vivere la vita, capite? Perché se non vivete la vita, non potete capire niente. Ma siccome l'esperienza di cui parlano i Vangeli è un'esperienza di quello che hanno trovato Gesù, la prima questione è, continua, permane Gesù presente nella storia? Si può avere un'esperienza simile a quella che hanno fatto i discepoli? Qual è la prima condizione? Che Gesù rimanga nel presente. Dove rimane? Comincia il casino, perché tutto il contrario di tutto, dove rimane Cristo? Ma quando arriviamo alla fine, alla Chiesa, la questione adesso, per introdursi alla scrittura, lo dice il professore, non occorre fare il corso di scrittura prima di tutto, occorre partecipare alla vita della Chiesa, perché questa è la chiave per capire. Cioè, e questa è l'oggezione, perché altrimenti anche uno con tutti gli strumenti rimane al di fuori dell'esperienza che raccontano i Vangeli.
Grazie. Possiamo dire che il primo miracolo è la traduzione.
Forse in questo senso si può dire che il primo miracolo è la tradizione, cioè che qualcosa porti a me oggi questa, la possibilità di guardare questa esperienza. Vorrei intrattenere ancora un minuto il nostro carissimo ospite per dare due brevissimi avvisi, ma che trovate al banco della segreteria. Due appuntamenti del centro, uno sull'attualità della situazione del nostro paese. Ci troveremo su questo tema, quale bene comune e per quale Italia, con Galli della Loggia, Vittadini, Luigi Rot, presidente di Fiera, e Alberto Quadrio Curzio, preside di Scienze Politiche in Cattolica. E poi un incontro con Piero Citati, coordinato da Luca Doninelli, con studenti per domande sulla letteratura e la nostra tradizione. Poi inizierà un ciclo su Dante, dove incontreremo la traduttrice in persiano, cioè nella lingua dell'Iran, della Divina Commedia, compiuta lo scorso anno. Ringraziamo ancora tantissimo Julián Carrón per l'intenso lavoro, ma bellissimo. Grazie.